guaio
è che noi altri, nonostante tanti tiramenti, nonostante tanta arroganza che abbiamo come comunità di Eckhart, siamo soggetti, come tutti gli altri, a essere esposti a quello che è il culto dello status symbol, perché poi questo è il marchio AI trattino oggi come oggi. Perché se ci fate caso e guardate semplicemente i prezzi, costa il doppio, secco, una macchina Mac rispetto, e parlo sia per il PC che per il tablet, mi è capitato,
tablet, insomma,
capitata Caterina con un tablet da 170 euro, sì, cinese, no? Più o meno faceva le stesse cose che fa il tablet, si montava Android invece che... quanto costa un iTab?
L'iPad è 499, quello sfigato che non può fare praticamente una cippa. Se no si parte dai 600 in su.
600 euro. 170 i cinesi.
599,
c'era 699. Via di mezzo che è un Arcos francese che assolutamente competeva in tutto. Se il cinese poteva essere un attimino più loffio, l'Arcos invece è francese, costava 250 contro comunque 6-700. Allora,
ma in Italia quindi, li fanno a Caserta, fanno un bellissimo tablet.
Marchio francese l'Arcos, ma vabbè, indipendentemente da questo, il discorso è questo. Sta roba marcata ai trattino minchia, cioè tutta la produzione Apple, è status symbol e si afferma attraverso canali anche subliminali, come citavi da prima, tutta la produzione di fiction americana fino a poco fa era tutta con la mela, no? Adesso comincia ad esserci Vaio, si comincia a vedere la concorrenza di Vaio, no? Perché hanno capito che quello è un sistema di penetrazione nell'immaginario collettivo che non passa attraverso la pubblicità schietta, no? Ma tu ti vedi una serie piuttosto che un film e dici, ne esci fuori con una convinzione, visto, ah, bella questa cosa. In più c'è quella melina lì che ti è rimasta impressa da qualche parte.
E infatti c'è E.T. Crow, che è una di questi telefilm, io li chiamo ancora telefilm perché inizio ad avere un'età, che di, appunto, parla di spippoloni americani, che quando tu guardi, ci sono i fotogrammi, si vede Ubuntu. Ma stiamo parlando di uno di questi telefilm, proprio apposito, fatto apposta per gli spippoloni.
E non è americano, è inglese, infatti, anche questo fa la differenza. Insomma. Comunque, quindi, per tornare all'osso, no? Anche la nostra cassa di comunità di hacker, di gente che fa gli hack meeting, che è, come esseri umani siamo esposti a questo, che è un'aggressione psicoculturale, psicoeconomica, no? Che ci impone di dire, cazzo, sono figo se c'ho il pezzo figo. Però va misurato, e questo invece è pessimo, perché una delle misure di quanto è figo l'Apple sta nel prezzo, porca puttana. E questo è fastidioso, perché tu dici, è uno status symbol, sì, perché lavora meglio dell'altro. Sì, è vero, un Apple tutto sommato si impianta di meno, è più friendly, è più facile da usare. Certamente implementa dell'hardware leggermente... più potente rispetto alla corrispondente macchina, però la differenza prezzo prestazione non è giustificata dal doppio del prezzo, cioè se proprio vuoi si può quantificare 10, 20, 30%, ma non raddoppiarmi un prezzo, è sbagliato da un punto di vista di funzionalità dell'oggetto.
È l'immaginario che vende, ma non solo
è l'immaginario, e noi siamo è questo che ci fotte, ed è gravissimo che fotta noi altri, che pensiamo di essere all'avanguardia, quindi se fotte noi altri, figurati sotto. Anche se in verità va detto, è vero che tutta questa menata dell'Apple ha beccato molto negli ambiti dei progressisti, per esempio i francesi, che sono sempre stati laici, eccetera, sempre stati vittime di Apple, infatti trovavi più Apple lì che da altre parti, adesso invece un po' trovi un po' dappertutto, però è grave questo fatto qui, perché ripeto, se noi altri che siamo i rivoluzionari della minchia subiamo questa cosa qua, a andare sotto tutti i ragazzini, l'iPod come dicevi è diventato il sinonimo di lettore MP3 che non si usa più, c'è solo l'iPod, sti cazzi, oltretutto è il più schifoso di tutti, perché io ne ho 10 migliori dell'iPod che mi consentono di mettere dentro qualunque cosa dentro e non dover passare per loro per forza.
Non solo, io ho un altro lettore che tra l'altro ho pagato un terzo di un iPod, che ce l'ho da 4 anni e funziona benissimo, mia nipote, che invece gli hanno regalato l'iPod, gli ho detto, ma si sente meglio col mio? Sì, ma io ci gioco a biliardo.
Insomma, comunque sta roba qui è come...
però se queste cose contano...
È come la Ferrari, dei PC, però una Ferrari costa 300.000 euro e la mia Tipo costa 300 euro.
Esatto.
E andiamo tutti e due alla stessa parte, magari.
E nel traffico vai alla stessa velocità.
Sì. Quanto ti becchi di Bologna-Firenze con le Polonia.
Il discorso invece, che mi ero dimenticato... Scusami, una cosa, poi Il discorso che dicevi prima sulla cattedrale del Bazar, è successa una cosa ancora più aberrante, e cioè è nato il crowd. Il crowd movement, e cioè dal meccanismo del software libero, la cooperazione, tutti quanti facciamo un pezzettino di software e alla fine si fa un progetto più grande, più bello, e tutti i progetti sono nati così, da OpenOffice a Mozilla, ad Apache, a MySQL, il 70% di internet gira sul software libero. Facciamo sta premessa. Il 70% dei server web su internet oggi girano su Apache, e quindi su Apache più MySQL o Postgres. Quindi Facebook, Twitter, Foursquare, forse l'unico è MySpace, che è di Microsoft, quindi gira su quella merda di Microsoft. Tutto il resto gira su software libero, web. Adesso Facebook e Twitter non usano più MySQL perché usano i database non relazionali, però non ci interessa, però è sempre software libero. Quindi quando la gente usa il social network, usa software libero. In Europa il 51% degli utenti usano Firefox, software libero. In Europa quasi il 50% degli utenti usa OpenOffice o LibreOffice, OpenOffice, perché è gratis. Non c'è un cazzo l'etica, è gratis, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la gente lo usa il software libero, ma non lo sa. La cosa agghiacciante del software libero è che il capitale, permettetemi questi anacronismi pre-fordisti, il capitale ha preso il buono del meccanismo del software libero, ne ha tolto l'etica, la filosofia, il potenziale anche eversivo in qualche modo, eccetera, eccetera, e lo usa a fini squisitamente capitalistici. Quindi che succede oggi? Che vengono presi 100 indiani o 100 vietnamiti o 100 cambogiani, che sono stati fatti studiare, ed è gente che si fa un mazzo così, gli si dà un pezzettino di codice da scrivere, un pezzettino, loro non sanno, gli arriva un input e devono produrre un output, fine. E costano 20 centesimi all'ora. La cattedrale del Bazar diceva la stessa cosa per altri fini. Cioè diceva, il software proprietario, Microsoft, allora è la cattedrale. C'hai un capo, il Papa, che ti dice come devi fare la cattedrale. I lavoratori fanno la cattedrale, tirano il calzino cadendo dai ponteggi, eccetera, eccetera, eccetera. Il Bazar invece è, non c'è un capo, c'è un progetto, ognuno fa quello che può, chi è capace a programmare programma, chi è capace a tradurre traduce, chi è capace a chiacchierare chiacchiera, eccetera, 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 ognuno fa un pezzettino e si produce OpenOffice e si produce Apache. Benissimo, il capitale, che è fatto da pezzi di merda ma non sono stupidi, ha tolto quello che gli serviva e l'ha messo in produzione, e oggi tu hai il crowdsourcing.
No,
tutto, certo.
L'estrazione di valore dei social network si basa esattamente su questo meccanismo. Tutto il meccanismo di tagging prevede che una persona, a partire da quelle che sono le sue conoscenze, che possono essere anche individuali, permetta poi a Facebook di ricostruire una rete relazionale,
certo,
su cui poi Facebook va a fare...
Ma anche Google... Gmail, ci siamo cascati tutti abbiamo un account su Gmail, non ti dica non è vero, chi è che non c'ha un account su Gmail? Bravi, chi non ha un account su Gmail fa bene, perché quando voi andate a fare una ricerca su Google, non andate su Yahoo o su Bing, andate se avete un account su Gmail, vi mappano l'IP. Molto banalmente, vi mappano la targa. Quando voi andate su internet avete una targhetta, scaricate la posta da Gmail e Google dice, ecco, Pippo c'ha Milano 1518, o guarda Milano 1518 sta facendo una ricerca su Google. Che cosa sta cercando? Incrocia i dati e sono a posto. Poi c'è chi usa Latitude per dire dov'è. c'è chi usa Google Docs. Oggi un tipo con cui lavoravo mi raccontava che loro c'hanno la posta aziendale su Gmail, i file su Dropbox, non hanno più un cazzo in casa, c'hanno tutto da qualche parte fuori e stanno regalando la loro azienda al cosiddetto web 2.0, perché gli costa 500 euro all'anno. È vero, gli costa 500 euro all'anno. Cioè, una cifra idiota rispetto a quello che ti costerebbe avere un server in casa, il backup, la linea DSL, perché tu ovunque tu sia possa usarla, mettere l'anti-spam, quindi lavoro, sbattimento. Dropbox e Gmail, non devi fare niente, non hai più spam, i tuoi file sono ovunque, li puoi vedere da computer fisso, da portatile, da smartphone, da qualsiasi cosa. Però tu stai regalando a questa gente la tua roba, tu gli regali te stesso, in quel caso nel tuo mondo del lavoro. Tanta gente queste cose le usa per tutto, per la sua tesi di laurea, per il fatto che scrive i suoi raccontini, tutto. Cioè, la cosa più incredibile dal mio punto di vista è la totale mancanza di consapevolezza su queste cose. E quando si parla di queste cose, a parte stasera che è un caso eccezionale per me, l'ultima volta che ho fatto una presentazione sono stato al centro sociale Intifada di Empoli, campagna toscana, loro sono carinissimi, simpaticissimi, si fanno un mazzo così per prodotti biologici, hanno fatto una trattoria, si mangia benissimo, roba tutta, non è neanche biologica, è biodinamica, cioè proprio ci sta. Quando tu parli di computer si spengono. Non ci versi di parlare di computer. Si spengono. E te dici, ma cazzo, ma tu ti fai un culo così dietro ai broccoli biodinamici. Tu dei broccoli biodinamici sai tutto. E io ti dico computer e tu ti spegni. Poi vai al bancomat, c'hai il cellulare, c'hai il portatile, c'hai il computer fisso, c'hai PostePay, c'hai PayPal. E che cazzo, sei su Facebook. E vaffanculo, cazzo. Com'è che sui broccoli tu sai tutto? E quando ti devi sbattere un minimo per capire come funzionano i computer che ti stanno invadendo tutta la vita, ti spegni. Non va mica bene. Sei una persona intelligente, sei mica un minchione. Così come ti sbatti per i broccoli, sbattiti un attimino anche per il computer, capire come cazzo funziona. Invece di usare Gmail usi ECN piuttosto che autistici, invece di usare Dropbox, e inventiamoci qualcosa. Abbiamo smesso di inventarci qualcosa. Io lo dico in prima persona, zio, te sei in seconda persona, anzi te sei in prima persona e io sono in seconda persona. Fino al 2001 noi inventavamo le cose, vero o no? Inventavamo le no blogs, banalmente, no blogs, che adesso lo usano i compagni perché sono buoni, ma perché in realtà è completamente inutile. Era il primo posto dove tu, Indymedia è stato il primo posto dove una persona normale, non informatizzata, poteva scrivere quel cazzo che gli pareva, senza dover conoscere una riga di codice. È stato il primo posto in Italia dove si poteva fare questa cosa. Era il 2000, Bologna 2000, zio. Sto dicendo una cazzata? Bologna 2000, non esisteva Blogger, non esisteva un cazzo. Forse esisteva in America qualche sitino che non era ancora esploso, però in Italia tu ci avevi Indymedia, che era il posto dove tu potevi, senza saper dover scrivere una riga di HTML, un cazzo, tu scrivevi quello che volevi e in più non eri neanche mappato, perché i log venivano cancellati. È stato fatto in Gvision, è stato fatto no blog, sono state fatte tutta una serie di cose. Poi a un certo punto ci siamo spenti, come quelli dell'Intifada, ci siamo spenti. E basta, siamo tutti su Facebook. È vero o no? Cioè, chi non c'è, bene, però sono tutti su Facebook.
E questo è per forza un problema.
È abbastanza un problema. Perché sennò non ti registra.
Poi ti mettiamo su Facebook.
No, io ci sono già su Facebook, ma
tu prima giustamente facevi un discorso che secondo me era intelligente, a partire dal fatto che uno strumento informatico debba essere utilizzato con una certa consapevolezza. Che problema si pone, per esempio, tu facevi una questione di collettivi che organizzano manifestazioni e quant'altro su Facebook, no? Mi verrebbe da pensare a quello che è successo in Tunisia e in Egitto in questi giorni, possiamo anche parlarne. Che problema si pone nell'organizzare un evento, lanciare una manifestazione su Facebook nel momento in cui il soggetto che la lancia è un soggetto, per esempio, assolutamente pubblico, che si rivendica questa cosa pubblicamente e che su Facebook ovviamente va a condividere tutta una serie di informazioni che sono a sua volta pubbliche, perché è chiaro che su Facebook io non andrò mai a organizzare appunto, io infatti ti parlo di uso diversificato dello strumento a partire da un certo tipo di consapevolezza, perché se vogliamo andare a intercettare tutta una serie di istanze che esistono a livello sociale, mi pare che il 14 dicembre a Roma l'abbia dimostrato in modo abbastanza chiaro, è necessario andare a farlo dove effettivamente c'è la gente. Quindi in questo io non ci vedo necessariamente un problema. Sono ben conscio del fatto che tutte le mie attività su Facebook vengono mappate, sicuramente verranno utilizzate a livello commerciale, però se devo scegliere fra l'efficienza di poter chiamare in piazza 5.000 persone in più e il fatto di dover stare su lanciare una manifestazione esclusivamente su uno blogs che io apprezzo moltissimo e utilizzo anche, ma che rimane purtroppo in questo momento una cosa, un ambito, un territorio di nicchia in internet, io preferisco di gran lunga utilizzare Facebook. Allo stesso modo, pensiamo all'utilizzo che è stato fatto di Facebook dai tunisini in questi giorni. Io leggevo un'intervista di una ragazza tunisina che ha partecipato attivamente a quella che è stata la rivolta, che poi effettivamente ha cacciato Ben Ali dopo 30 anni, e lei diceva: noi ci troviamo in una situazione politica nel paese dove la sfera mediale è completamente censurata e controllata dalla famiglia di Ben Ali. Quindi noi utilizziamo Facebook perché? Perché è l'unico strumento non censurato, e quindi evidentemente lì aveva un senso, e loro fregava veramente poco evidentemente in quel momento che le loro attività venissero mappate. Allo stesso modo, qui chiudo perché non vorrei rompere i coglioni, è stato fatto in termini di difesa dei quartieri tunisini dopo l'insurrezione, è stato fatto un uso molto intelligente di Google Maps con cui venivano segnalati veniva segnalata la presenza dei vari squadroni dell'RCD che si muovevano all'interno dei vari quartieri per andare a massacrare la gente. Quindi secondo me l'impostazione che bisogna avere rispetto ai social network è tutt'al più un'impostazione di ambivalenza rispetto all'uso che se ne puoi fare, che ne puoi effettivamente fare. Sai benissimo che non sono strumenti neutri e che vengono utilizzati per andare a, diciamo, fammi passare il termine, estrarre valore dalle tue attività, però sapendo questa cosa nulla ti vieta di farne anche un controuso che effettivamente ha una ricaduta all'interno di determinate dinamiche politiche.
Brava.
Nel senso, quello che diceva Lele, volevo raccontare l'episodio comunque relativo a Facebook di febbraio dell'anno scorso, dove appunto dici è giusto usarlo eccetera, però devi sempre avere il culo parato, nel senso che febbraio dell'anno scorso il movimento Notav ha tutto un suo collegamento in Facebook eccetera. Febbraio dell'anno scorso hanno chiamato tramite Facebook le persone al presidio, il presidio è stato caricato, ci sono stati diversi contusi, gambe spaccate anche eccetera, e gli hanno chiuso l'account per i due giorni seguenti. Quindi nel senso, tutta la rete di socialità che tu hai messo insieme nel momento in cui hai avuto un'emergenza non esisteva più.
Ok, è vero, però allo stesso tempo è vero che...
No, ma state dicendo cose molto più interessanti di quelle che potrei dire.
È un problema verissimo che per esempio si pone anche in situazioni molto più standard. Qua a Bologna a noi succede costantemente, i vostri vari gruppi Facebook vengono chiusi continuamente, però allo stesso tempo da questo punto di vista c'è un vantaggio, o meglio, Facebook basa tutto il suo modello commerciale sul fatto che esista una viralità delle informazioni all'interno del social network. Cioè Facebook, per guadagnare soldi, ha bisogno che le informazioni circolano. Di conseguenza, nel momento in cui ti viene chiuso un account, Facebook ti dà già gli strumenti per fare in modo che da un punto di vista virale il tuo gruppo venga ricreato in modo abbastanza rapido. Non sto santificando Facebook, cioè sto facendo il discorso di prima, l'ambivalenza, riuscire a vedere gli strumenti buoni che puoi utilizzare. Con questa viralità a noi è capitato di aver visto durante le mobilitazioni in Gelmini l'account di un collettivo studentesco è stato chiuso, era un account di 2000 persone. A partire da questa chiusura, utilizzando gli strumenti di Facebook e nient'altro, siamo ritornati ad avere un account che è tornato ad avere 2500 persone nel giro di una settimana. Quindi quello che voglio dire è, i rischi che tu sottolinei evidentemente ci sono, però allo stesso tempo all'interno del social network ci sono già gli strumenti che effettivamente ti permettono, se sei un minimo organizzato, di riavere subito quello spazio, quel territorio dove andare a far circolare le tue idee. Perché?
Perché i profili sono aperti con la polizia italiana. I profili di Facebook.
Lo so bene, ma non c'è niente che non sia già pubblico rispetto a quello che viene pubblicato. Cioè, non c'è nessun segreto.
Certo,
basta saperlo. Infatti era il discorso che facevo prima, diversificare l'uso.
Quello che è successo ad esempio in Tunisia, dove le persone magari si sono aiutate attraverso lo strumento di Facebook, in Egitto invece è successo il contrario, ovvero avendo il governo analizzato meglio cosa poteva succedere all'interno di Facebook, hanno tagliato le gambe immediatamente a Facebook dicendo ok, allora la gente dell'Egitto non si collega a Facebook. Ora, tutte quelle persone abituate all'utilizzo di Facebook che ha avuto e avrà sempre nei prossimi anni un ruolo centrale all'interno della comunicazione, ha avuto un effetto tossico, per cui tu sei assuefatto a quello e non hai delle conoscenze necessarie, non hai creato un'infrastruttura prima che ti sarebbe potuta servire nel momento in cui
non pensare solo a te,
infatti,
appunto,
non pensare solo
nel
a
senso
te
che
a me quello che mi fa paura non è
Caparossa, quello che ha detto dall'inizio è che quello che manca dell'utilizzo dell'informatica e degli strumenti è la consapevolezza dell'utilizzo del software, per cui tu stai pensando ad un gruppo limitato e ad una ricaduta dell'utilizzo di Facebook che è istantaneo. Non stai analizzando quello che probabilmente i media non ti diranno, cioè che tutte quelle persone che sono entrate in Facebook dicendo oh, bella, io mi aggrego a questo gruppo contro il regime sto cazzo, nei prossimi mesi saranno tutte quante rintracciate e avranno gli sbirri ognuno dentro casa loro. Non te lo dicono perché probabilmente Facebook, attraverso i suoi media, i suoi canali, cercherà di eliminare questa notizia dai mezzi di informazione in maniera tale che lui non ne possa avere una ricaduta commerciale dovuta appunto a questa cosa.
Ma se vuoi
no, vai, intanto lo stesso
posso questo è chiaro, però se voglio dire se la stessa IFF 3 giorni fa se ne è uscita con una lettera affermando che l'utilizzo dei social network ha avuto un ruolo importante all'interno di quelle che sono state le mobilitazioni. Non è stato il fulcro, secondo me, però questo è un altro discorso. Ha avuto un ruolo importante. Qui, credo, ritorni ancora al discorso dell'ambivalenza. Cioè, la IFF ha detto il ruolo dei social network è stato determinante, è stato importante all'interno di queste mobilitazioni. La questione è saperli utilizzare con una certa intelligenza, ovvero non arrivare a essere tracciati. Ma qui si torna al discorso di prima, che è quello della consapevolezza, né più né meno.
A me quello che mi fa paura, è questo, e cioè io sono sicuro che i gruppi più o meno organizzati hanno al loro interno la capacità di gestire questa cosa. Il problema è che Facebook ha 500 milioni di utenti, e di questi 500 milioni i gruppi organizzati, facciamo una stima ottimistica, sono il 10%, ma ottimistica, parecchio ottimistica. Allora, che succede? Succede che, secondo me, allora, parto dal presupposto che non ho nessuna certezza su queste cose, zero. Non ho neanche l'età per essere dentro le situazioni e per capire e percepire quello che veramente succede, quindi sto parlando di teoria pura. Io non sono dentro il movimento studentesco da anni, eccetera, eccetera, quindi non posso proprio sapere neanche oggi un ventenne come cazzo si rapporta a queste cose. Quindi non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di dire giusto o sbagliato, perché proprio semplicemente non lo so. La mia paura è che tantissima gente, sempre più gente oggi, utilizza gli strumenti senza consapevolezza, perché è legato al discorso che facevamo prima, perché la gente usa i prodotti Apple, che poi è l'argomento della serata, perché sono cool, perché la gente usa i prodotti Facebook, perché è fico, perché tutti sono su Facebook. Allora, io l'anno scorso, a dicembre, ho fatto un corso agli studenti delle superiori, quindi era gente tra i 17 e i 19 anni, tra i 15 e i 19 anni. Alla fine di questi 3 giorni a Roma, carinissimi, loro i ragazzini ti danno un'energia bestiale, una cosa bellissima, gli ho detto: datemi la mail, che con qualcuno, quelli con cui c'era la mail.
Profilo Facebook.
Cazzo è la mail? Su Facebook? Io gli ho detto: ma io non ci sono su Facebook. Come non ci sei su Facebook? L'anno scorso non c'è. Come non ci sei su Facebook? E io come cazzo faccio a parlare con te? Gli detto, ma no, con la mail. Che è la mail? Cioè, loro la mail l'hanno usata per registrarsi. E basta. Poi loro vivono dentro Facebook. Usano i messaggi di Facebook, la chat di Facebook, la bacheca di Facebook, e conoscono quello. Loro non sanno manco di averla, la mail. Allora, anche questa magari è una minoranza, spero.
No.
Spero. No. Ho detto spero.
No, no, in realtà no. Oggi Facebook è il frame principale attraverso cui tu accedi ai contenuti internet.
E questo è un problema. Cioè, è un problema... Mi sa che si sono spenti. No, non si sono più spenti. Il cavo. E questo è un problema, perché in Tunisia e in Egitto, che percentuale è di soggetti con consapevolezza che hanno usato gli strumenti?
Beh, allora, diciamo che per esempio in Tunisia, dallo scoppio della rivolta, quindi nel momento in cui c'è stata effettivamente necessità e evidentemente certe informazioni hanno cominciato a girare, l'uso di Tor per accedere ai social network si è decuplicato, qualcosa di più. Quindi evidentemente non è una cosa che si può dare a priori all'inizio, però magari in determinati momenti di lotta, in determinati momenti di forte conflittualità, si innescano dei processi di alfabetizzazione a partire da quelle che sono delle nuove necessità che si pongono, che portano poi anche a una certa forma di consapevolezza. Non è un problema etico che si risolve all'inizio, è un problema che va risolvendosi nel momento in cui ti si pone.
Strategico.
Sì.
Nel momento in cui... Prima lo usi per cialtronare, quando cominci a pensare che usarlo potrebbe avere delle conseguenze, dei rischi, allora vai anche tu a cercare
le precauzioni.
Perché devi sbatterci la faccia. Perché si parla degli amichetti di una roba. Quando
ti cazzi.
Quando si può organizzare una manifestazione in Tunisia, allora...
Dove rischi sul serio il culo...
Cosa, allora parte Tor, parte...
No, da un certo punto di vista è vero, perché...
Non è proprio così.
Puoi mantenere questo parallelo?
In realtà, nel momento
senso, con la tua morosa da 30 anni.
Sì, ma Gine, non può essere un problema che viene visto, posso dire, non è un problema che può essere visto da un punto di vista etico generale, è un problema che secondo me di volta in volta va declinato all'interno di quella che è la concretezza di una situazione, perché abbi pazienza, nel momento in cui in Tunisia il regime politico ha completo controllo di quello che è quello che è l'apparato mediatico, francamente se quella è l'unica soluzione efficace, e lo è stata oggettivamente, e lo è stata, non puoi porti un problema etico, ti poni un problema di tipo politico rispetto a quelle che sono le tue necessità che hai in piazza in quel momento. Non è un problema bianco o nero.
È stata molto più veloce.
Senza fare.
Non ha fatto tanti pipponi, ma è stata velocissima. Lui da un po'.
No, sì, scusate, io me ne vado perché non volevo neanche.
No, tanto siamo tra di noi,
Allora, io uso da tanto tempo Facebook e mi piace tantissimo. Tantissimo. Allora, io so che tutto cosa metto nel Facebook ho venduto a Facebook, questo deve essere chiaro. Poi non sono una persona quale scrive oh cazzo adesso vado a cagare, torno in 10 minuti. Questo non mi interessa e questo per me non è un social network. Cosa è per me bellissimo è che internazionalizza la mente della gente. Questo significa che io imparo esperanto tra Facebook, imparo spagnolo tra Facebook. Mi danno informazione come entrare, dove e quanti anarchici che sono io sono su questo mondo. Incredibile. Mi ha dato una motivazione incredibile. Poi, sulla cosa Egitto. Lo stesso Facebook, quale era chiuso, ha dato dopo 12 ore della chiusura tra Facebook a tutti gli amici miei, è passato comunque, il codice come ricollegarsi in questo social network.
È stato scritto però fuori dal social network, è stato buttato dentro. Per cui dove tu credi è fuori, non dentro. Dentro tu propaghi.
Io non sono informatico, comunque girava, guarda, se qualcuno è hacker, lo so, lui sa di sicuro come funziona, se funziona non lo so. Comunque.
$500 milioni.
D'accordo?
Sì, sì.
Possiamo anche arrivare a qualche miliardo, un miliardo, diciamo, non lo so.
La metà.
Sicuramente sono minori, d'accordo, rispetto a quelli che sono dei mondi. Nel momento in cui tu scrivi una cosa all'interno di Facebook, te la propaghi dentro Facebook, la possibilità che le due persone la possano leggere è un numero pari uguale alle persone che sono che si possono collegare a Facebook in quel momento. Nel momento in cui tu la scrivi al di fuori di Facebook, le persone che possono leggere
sì, sì, vabbè. Sì, però comunque funziona, non lo so. Funziona. Sì, cosa sì. A me preoccupa molto, molto più che stanno facendo qualcosa contro. Comunque hanno imparato di Tunisia, hanno imparato di Egitto e in Austria stanno facendo il programma Kill Switch, che non lo so esattamente ancora cos'è, però comunque stanno facendo un programma. Se succede questo in un paese europeo, che sono molto più preparate su questa cosa. Questo come vuol dire? No, non solo Facebook, io penso tutte le social network comunque, non importa se è Facebook o MySpace o non lo so cosa, è questo volevo dire comunque. E anche tutte le cose, la musica che do, Creative Commons, comunque cresce tra Facebook, tutti si danno la musica, per me è incredibile, wow.
$10.000 canali su Creative Commons e Facebook. Facebook viola la Creative Commons, tra l'altro come MySpace, come YouTube, miliardi di cose. Purtroppo, cioè,
è finito.
Purtroppo, sì, il tempo a disposizione. Ora c'è la cena, il gruppo a seguire.
Ciao.
Sarebbe molto bello, vedremo in futuro di organizzare un altro appuntamento di Merix M su questo tema.